Claudio Simeoni, non mandiamo la sigla perché ormai è tardissimo.
Siamo un po' in ritardo,
siamo molto in ritardo, non poco. Va bene, allora Francesco, io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano anticristo. Il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'istituto militare sui politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Spero che ormai lo sappiano,
no? Sì, e ripetiamo anche il discorso che esiste sempre i siti internet, le mailing list, i forum. Esistono tutta una serie di iniziative che vanno oltre questa trasmissione e che permettono anche agli ascoltatori di questa trasmissione di rimanere in collegamento quotidiano con noi, di conseguenza anche dibattere con altri, di rimanere informati, entrare in contatto. Si rendono conto anche di quello che viene fatto nel tentativo di attaccarci miseramente.
Ultimamente abbiamo bloccato un po' di attacchi, preventivamente.
Sì. Sì, anche perché sicuramente questi attacchi sono fatti in maniera abbastanza povera, cioè nel senso che sono veramente limitati di una mancanza di capacità culturale, di capacità intellettiva e poi di fallimento esistenziale talmente evidente, talmente consistente, che certe volte è anche difficile trovare all'interno di questi messaggi delle affermazioni che hanno un minimo di intelligenza. L'unica roba che appunto questi attacchi hanno è l'attaccarsi il fatto che noi non siamo disponibili a un dialogo con chi ad esempio sta distruggendo la vita, chi sta distruggendo il mondo, chi sta distruggendo la divinità, sì, di questo
poi
mondo.
Poi ti arriva qualcuno a dirti: sai, io stupro bambini, io faccio massacri, tu perché sei contro di me? Cioè, veramente è una cosa allucinante. Cioè, si presentano in questo modo, che non chiaramente in questo modo, loro dicono: sai, io sono cristiano, che significa quello? Cioè, ma perché tu sei contro di me? Cioè, in fondo faccio solo stermini, stupro bambini, spaccio l'eroina, traffico in schiavi, perché ce l'hai con me?
Sì, ma è come ad esempio c'è sempre il discorso che tipicamente cristiano del comportamento proprio criminale dell'essere cristiano, che dice: fa, voi dovreste dire questo. Se permettete, sì, noi diciamo quello che vogliamo.
Ci vengono a dirci come dovremmo essere noi in quello che facciamo.
Ma voi dovreste essere così, dovreste affermare questo, perché se no non siete pagani. Prima di tutto, cioè, non vedo, io dico quello che penso, quello che affermiamo, come lo dico tutti quanti i nostri amici, cioè nel senso che non si va a fare una discussione e dire devi avere dei comandamenti o dei canoni. E addirittura chi ci attacca e ci dice: fa, ma voi dovreste affermare questo, così io non vi attacco più.
Sì, cioè,
questo è anche la dimostrazione proprio dell'incapacità di entrare anche in un semplice dibattito, ma non soltanto religioso ma anche culturale, in cui c'è l'impossibilità di comprendere cosa è un altro.
Vedi, Francesco, di questo qua ne parleremo fra due o tre dibattiti. In realtà hanno talmente stereotipato quelli che sono i modelli, che fuori da quelle stereotipazioni non sono più in grado di parlare. Perché? Perché non è un pensiero che hanno elaborato loro, cioè non è una loro rappresentazione.
Sì, ma loro sono soltanto stati uniformati a un certo pensiero, a un pensiero unico. Questo pensiero unico ha tolto tutte le possibilità.
Se tu vai là a dirgli Gesù di Nazareth è un pazzo assassino e glielo dimostri nero su bianco.
Sì, ma quello che più abbiamo avuto delle polemiche, scusa se ti interrompo, Claudio, anche con gente che si dichiara non cristiana. Io difatti, quando ho visto certe affermazioni, certi comportamenti tenuti da persone che dicono di rifarsi ad autori come Aleister Crowley, che poi hanno dei comportamenti di sudditanza verso i cattolici, non è mi viene voglia di parlare, ma come minimo di guardare i quattro scappaccioni, proprio perché veramente sono incapaci. Cioè, gente che si dice che percorre la via della realizzazione magica, di diventare maghi, di avere la capacità della conoscenza, del controllo sul mondo, di entrare in contatto con tutte le energie, che vanno a evocare entità, che hanno dei poteri, che dicono di avere la possibilità di entrare in contatto con la divinità, perché ricordiamo sempre che Crowley diceva lo scopo principale dell'uomo è di entrare in contatto con la divinità. Benissimo, io Crowley lo ammiro moltissimo, poi quando mi trovo degli epigoni che senza rendersi conto minimamente della realtà non sono capaci di comprendere che esistono delle situazioni in cui i cattolici vogliono demolire questo e vanno a collaborare da stupidi idioti, perché sicuramente non sono solo utili idioti ma sono stupidi idioti, veramente la cosa è preoccupante. E significa che anche che chi si dice fuori certe volte da un ambito di dominio cristiano alla fine è rimasto un cristiano.
Sì, è rimasto un cristiano e non ne frega. Cioè, in realtà non basta leggere una bella frase, una frase che può anche prendere l'attenzione, magari anche, bisogna anche fagocitarla. Cioè, bisogna diventare dei, a rappresentarla nella vita, cioè bisogna trasformarsi in funzione di, e trasformarsi in funzione di è un atto di assoluto impegno, di assoluta autodisciplina, E questo, i cattolici proprio mancano di autodisciplina.
Sì, ma i cattolici, ma tutto quanto il monoteismo manca di autodisciplina, cioè c'è sempre un togliersi, un sottrarsi delle energie, un rinunciare alle proprie capacità per uniformarsi a un pensiero imbecille.
Tu hai notato, noi ormai diffondiamo un pensiero da quanto è 6 anni insieme, no? Cioè io e te facciamo circa da 5-6 anni, in proposito, stiamo per compiere il 5º anno, il prossimo mese 5. Di Radio Gamma 5. Bene, a parte gli insulti, a parte affermazioni allucinanti tipo i pagani fanno sacrifici umani, proprio buttate là a cazzo in maniera folle, identificare, cioè nessuno ha mai avuto un minimo di dignità per non dico difendere il cristianesimo, ma dimostrare che quello che noi diciamo non è vero. Cioè, ma non hanno avuto neanche la capacità di ascoltare quello che diciamo. Esatto. Cioè, emozionalmente hanno una barriera che li separa. Per cui, e questo in 6 anni.
Sì, sì,
cioè, in 6 anni. Possono organizzare la mafia per impedirsi di parlare, ma non hanno un minimo di cognizione per affrontare il discorso che stiamo facendo. Cioè, è talmente aberrante, talmente squallido, sporco il discorso dei cristiani. A proposito, i volantini che stiamo mettendo fuori nell'università stanno andando a ruba. Ho sbagliato tutto, Francesco. Io pensavo di dare i volantini in giro alla gente e invece dovevo metterli all'università. Ho sbagliato tutto.
No, ma anche sai il discorso degli, ci sono sempre degli ambienti che sono molto recettivi o ambienti appunto che sono più predisposti a certe cose. Si può fare un esperimento, possiamo mettere in qualche parrocchia. Vedi come termini di paragone.
Sai, te dicevo prima, no? Sì. Il sito sul male, no? Geocites, dal primo del mese, cioè primo, ha fatto circa 500 visite, quasi tutte passando dalle pagine interne, che non le vedi sull'index, passano tutte le pagine interne. E guarda che la maggior parte della gente, tutta gente che cerca il Vangelo di Giovanni, ci sono i mafiosi di Noto, là, i stupratori di bambini, e poi ci sono tutta una serie di personaggi, che quasi tutti che sono di origine cattolica, cioè vanno alla ricerca di cose e se le trovano in prima pagina. E siccome su Google sta roba qua sta crescendo, diventano sempre più vicine all'inizio, e fra poco come chiederanno, no, non dico quali parole, comunque abbastanza semplici, no? E troveranno le nostre pagine all'inizio e stanno aumentando al quadrato, cioè vedo la progressione che sta avvenendo, insomma. Per cui per dirti che stiamo effettivamente entrando in circuiti che erano inimmaginabili fino
a poco. Ma infatti io ho visto anche ad esempio i nuovi siti caricati da poco con visite già da paesi esteri, cioè proprio il fatto che non sono sui motori di ricerca, ma il fatto che già persone dall'estero, da diversi paesi, cominciano a visitare le pagine e la frequentazione è sempre continua, insomma, anche perché il materiale che viene messo è consistente e anche perché noi offriamo una panoramica molto ampia di cos'è un pensiero pagano e dei vari tentativi di approccio che il pensiero pagano ha rispetto alle varie problematiche. Cioè, basta pensare appunto che in tutti i siti che noi girate esistono più persone che collaborano, che hanno scritto. Cioè, basta pensare appunto che il dizionario pagano è un dizionario pagano ad esempio di oltre 100 pagine, ma anche il libro di Silvano sul monoteismo è completamente gratuito su internet, vanno caricate anche altre cose di Silvano. Cioè, esistono tutti i materiali dell'istituto, esiste tutta una serie di materiali che proprio dà anche la diversità, la molteplicità e la ricchezza di cos'è il paganesimo e dei tentativi di affrontare più tematiche. Certo che logicamente per i monoteisti questo è concepibile, perché dice come può una persona cercare con la propria intelligenza di comprendere le cose e con la propria volontà di andare verso il mondo e di comprendere la realtà e di cercare di non sottomettersi a nessun schematismo, ma tramite la propria intelligenza e quello che lui ha, quello che possiede, cercare di creare delle nuove connessioni, delle nuove sintesi, di cercare di comprendere o di ritradurre in parole chiare cos'è la realtà. E questo logicamente per il monoteismo in cui esiste un'unica realtà è inconcepibile e di conseguenza noi siamo soggetti continuamente di attacchi. Questi attacchi vengono fatti però sempre, come dicevo prima, in base a un completo vuoto culturale, a un vuoto religioso, e si riesce soltanto a comportarsi in maniera squallida, cioè proprio o da persone che sono delle merdacce alla fine nella sostanza, anche perché effettivamente dalla parte cattolica non esiste la capacità di controbattere alle nostre affermazioni, alle nostre visioni del mondo, a quello che noi andiamo dicendo, anche perché noi non dobbiamo indottrinare nessuno.
Esatto.
Noi non dobbiamo sottomettere nessuno, noi non dobbiamo assolutamente creare sette.
Sì, qualcuno ha messo qua in entrata radio un articolo in A3 di Vasmaggi, no? Del processo che è in corso a Vicenza o a Padova, adesso non so dove, di sto personaggio a cui l'accusa avrebbe chiesto 8 anni. Ma vi ricordo che Vasmaggi è un cristiano,
sì.
Cioè, tutto quello che Vasmaggi ha fatto lo ha fatto da cristiano, cioè, non lo ha fatto in alternativa, no, il santone l'ha fatto come fa il prete, come fanno quelli che vedono la Madonna, che poi magari sia un po' più duro, un po' meno duro. E sono le stesse cose che succedevano negli orfanotrofi, sono tutte le cose che succedevano in giro dappertutto e i cattolici le hanno sempre praticate. Vasmaggi semplicemente era fuori dal controllo di Wojtyla, era fuori dal controllo dell'organizzazione ecclesiastica, però è sempre, poteva fare quelle cose perché era un cristiano.
Sì, ma se non sbaglio ha agito anche nel Vicentino, e io voglio ricordare le parole dette da un signore del Vicentino, ha detto, fa: le sette, finché sono all'interno della Chiesa cristiana cattolica, devono essere accettate come un'azione di fede. Quando sono fuori non è più accettabile questo. Cioè, nel senso, finché tu tieni il gregge all'interno, puoi essere un cane che qualche volta morde la pecora, però se tu sei sempre fedele al pastore va benissimo. Se però ti mordi le pecore per conto tuo, le cose cambiano, cioè, nel senso che se porti via qualcosa, capito, al gregge per fare un tuo interesse, ma ricordiamo sempre che tutte le sette sono di origine cristiana e tutte quante lo fanno perché hanno avuto una nuova illuminazione, hanno avuto la manifestazione della Madonna.
Qualcuno si ritiene più uguale al Dio padrone di quelli che ci sono prima, cioè si contendono il bestiame, l'uno è per noi esattamente la stessa identica cosa.
Infatti fanno la guerra per essere, il nostro messaggio è più autenticamente cristiano degli altri, cioè la guerra, non siamo i cristiani delle origini, non siamo i vari cristiani, non siamo gli apostoli,
siamo
della fede,
abbiamo un contatto particolare, la Madonna viene da me e ti do la mia Madonna, la Madonna ti do io, no, adesso mi serve che tu veda la Madonna, domani non mi serve più che vedi la Madonna, tipo a Međugorje, e questa era una truffa. Ah, chi ne compriamo di più o chi ne compriamo di meno? Venghino, venghino, signori, che vivendo la Madonna, vivendo il Gesù e vivendo anche gli apostoli e il santo, venghino, signori,
Gesù
Padre
bambino,
Pio,
l'asinello,
Padre Pio, la Teresa di Calcutta, ve la vendo per 500 lire, basta che mi date il contante e io sono a posto. È sempre esattamente la stessa identica cosa, non cambia niente.
Sì, beh, che differenza c'è poi se qualcuno la butta sempre sul discorso abbastanza, così, delle differenze, e dice che che alla fine il cristianesimo in Occidente è più comprensivo, ma che differenza c'è tra un mulà roma che mostra un presunto saio, un mantello del profeta Maometto, e chi ti viene a proporre Padre Pio?
Sì.
Dov'è la differenza?
O la reliquia dello starnuto dello Spirito Santo.
Sì, ma vedi, a parte quella del passato, ma noi abbiamo di fronte comportamenti assurdi. Sì, basta pensare al comportamento feticistico nei confronti di tutti i oggetti di Padre Pio. Cioè,
di quelli che si prendono le bende per vendere le bende di Padre Pio.
E questo atteggiamento sarebbe superiore a chi mostra a della gente che è in povertà, che è in sottodominio, un presunto mantello del profeta Maometto. Cioè, dov'è la differenza sostanziale? Non c'è nessuna differenza. Non è che possiamo scegliere un occidente cristiano perché è migliore secondo alcuni, assolutamente, è soltanto una scusa per rimanere sottomessi al dominio monoteista.
Se le cose stanno così è perché gli scontri sociali hanno portato ad essere ciò che è, e tutti gli scontri sociali, specialmente l'istruzione, per esempio la scuola obbligatoria, è sempre stato fatto una guerra contro il cattolicesimo e le gerarchie cristiane, sempre stata fatta guerra.
Sì, no, ma è significativo, cioè, che l'Occidente, che è nato contro il cristianesimo, non l'ha fatto togliendo potere alla Chiesa, ma dando potere alle persone,
esatto.
Cioè dandogli una condizione lavorativa e sociale migliore, dandogli una condizione igienica migliore, dandogli una maggiore informazione, cioè è soltanto per combattere il monoteismo non serve fare le guerre di religione contro,
infatti,
il monoteismo, basta dare alle persone le cose che il monoteismo toglie, cioè anche la semplice cultura, pensate il problema che ha sempre rappresentato la cultura, cioè nel portare di torno l'analfabetismo, perché logicamente più le persone sono in condizione di non avere, alla fine sono strumenti, perché a me non mi interessa come viene insegnata una cultura, dice, perché è una cultura laica, è una cultura secolarizzata. L'importante è che tu dia uno strumento a una persona. È importante che tu insegni alle persone a usare questo strumento. E logicamente chi pensa che bisogna sempre vagliare, controllare, reprimere, sorvegliare e discriminare quello che viene fornito alle persone, che sono i monoteisti, fanno problemi su tutto, ma il problema non è mai dare un'informazione, non è mai dare della cultura, non è mai aggiungere qualcosa. Il monoteismo è sempre sottrarre, 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 sottrarre.
Bene, dopo che loro hanno sottratto, noi abbiamo fatto il nostro undicesimo dibattito, l'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione. Francesco, il dibattito è andato, sì, è stato fatto, è stato ricco, è registrato su CD. Per cui adesso grazie ai nostri amici siamo forti.
Sì, beh, appunto ricordiamo sempre poi Radio Pagana, che dovrebbe avere un rilancio. E tra l'altro io ho visto di sfuggita un annuncio che probabilmente saremo invitati a un convegno, sì, che si parla di un convegno New Age in cui saremo invitati, perciò beh, insomma, se la New Age comincia a migliorare,
no, sarebbe possibile. Non è possibile, la New Age che non vende, dai. È come il cattolicesimo che non vende, cioè.
Sì, no, ma comunque casomai se il progetto andrà in porto, daremo un largo annuncio, sì, anche, sì, in radio, sì. Insomma, anche perché se c'è un miglioramento, cioè, l'importante non è se le cose partono con importanza o meno importanza, se partono per gioco o partono per scherzo. L'importante è che le cose partono, e soprattutto le cose partono portando qualcosa di innovativo, e soprattutto che partano creando degli spazi in cui le persone possono agire. Perciò se la New Age migliora e va verso qualcosa di migliore, è accettabile, insomma, ben venga anche la certa New Age.
Io non questo, il prossimo dibattito faccio dibattito sullo scetticismo, per cui resto scettico. No, e comunque quello che era continuare, il dibattito è stato fatto, è stato seguito attentamente, e ne verranno fatti i CD anche di quel dibattito.
Ha avuto anche un dopo dibattito un po' particolare, di conseguenza.
Un dopo dibattito un po' particolare?
Sì. Abbiamo avuto l'incontro con il sindaco di Marostica, a cui abbiamo rinnovato di persona l'invito a darci la sala. Ha detto che ci penserà, insomma, perciò c'è anche qualche possibilità, insomma.
Non c'è problema, un giorno o l'altro dovranno pagarci per offrirci la loro sala. Cazzo. Va bene, vendetta, crudele vendetta. Vabbò.
Sì, infatti anche, come vedete, cioè, nonostante appunto i problemi che ci sono, il venerdì dopo il dibattito abbiamo incontrato il sindaco di Marostica, abbiamo avuto occasione di scambiare un po' di così, una chiacchierata, sì, con lui sul discorso della sala. Sembrava un attimino più ben disposto del solito, perciò speriamo.
Staremo a vedere,
se poi i nostri amici del Bassanese di Marostica vogliono fare pressioni, giustamente nel limite della legalità, su un sindaco, noi li ringraziamo in anticipo per tutto quello che faranno a nostro favore. Soprattutto non è solo a nostro favore, è anche perché giustamente gli spazi che sono pubblici, che appartengono a una comunità, vengono utilizzati da tutta la comunità.
Il problema non è tanto che gli spazi vengano o non vengano utilizzati, no? Il problema è che si impoverisce la comunità, perché io capisco, cioè io metto nei panni il cattolico, non ho nessun strumento per confutare quello che noi diciamo, per cui chiaramente gli resta una sola cosa, cioè gli resta l'uso mafioso, l'attività mafiosa. Un giorno o l'altro faremo un discorso anche un po' più pesante di questo, perché diventa un discorso giuridico sempre più assillante, ma un giorno o l'altro faremo anche questo. E il problema è che se le cose non vengono dette, le cose vengono comunque dette, sì, cioè non solo circolano su internet, ma circolano anche ormai comunemente. Cioè ormai ci sono degli ambienti che da mesi stanno discutendo di quello che noi stiamo facendo. Questi ambienti, e discutendo, prima o dopo questo discorso passa, e c'è la necessità che questo discorso venga fuori. Per cui non è che con questo veniamo privati noi. Noi sì, siamo un po' più in difficoltà nel fare le cose, però nell'essere in difficoltà noi cerchiamo altre strade, cioè cerchiamo strade per far venire fuori il pensiero. Il pensiero comunque cammina sempre, comunque si diffonde, non andrà alla vicina di casa di quello che il cattolico voleva che impedire che assavesse, ma va avanti, cioè non c'è problema.
E d'altronde noi abbiamo la divinità che è Hermes, ed è il dio della comunicazione, e logicamente, come tutti gli dei, si manifesta in maniera anche inaspettata, inusuale, anche perché in fondo è un dio briccone, cioè un dio furbo, un dio astuto, e di conseguenza molte volte la nostra furbizia, la nostra astuzia non è la sua. Lui agisce per meccaniche diverse anche dalle nostre, perciò dove meno te l'aspetti certe volte, in maniera più imprevista, ti dà il suo aiuto.
E poi viene fuori la necessità di sapere, la necessità di conoscere. Io lo sto ripetendo, non è uno scherzo, effettivamente i volantini di commesso all'università stanno letteralmente sparendo. E c'è una richiesta di conoscenza, una richiesta di sapere che è notevolissima. Naturalmente non siamo molto pazienti, abbiamo aspettato 1600 anni.
Abbiamo avuto anche proprio notizie che anche in altri settori si sta manifestando a nostra insaputa, senza nostra pressione, dell'interesse verso le nostre tematiche, e la cosa ce l'ha stata abbastanza soddisfatti. Non ce l'aspettavamo, il che però è sempre un segnale positivo, anche perché implica che ormai, nonostante tutto quello che il monoteismo e soprattutto la struttura, diciamo, dei cattolici ha fatto in Veneto per impedirci di parlare nelle sale pubbliche, per cercare di fermarsi, Hermes ci aiuta sempre, insomma.
Comunque, venerdì 16 novembre ci sarà il 12° dibattito. Il 12° dibattito sarà togliersi dal centro del mondo, entriamo finalmente all'interno del sistema sociale, cioè l'essere umano che agisce nel sistema sociale. Il primo elemento è togliersi dal centro del mondo, e praticamente serve per affrontare l'imposizione narcisistica che il sistema sociale fa all'individuo, illudendolo di essere al centro del sistema sociale, al centro delle attenzioni, al centro di... In realtà non gliene frega niente a nessuno, e l'individuo deve imparare parecchie cosette del sistema sociale per poter praticare la magia. E allora il 16 novembre alle ore 20:15 alle 20:45, stesso posto, via Montello 66, che è la statale che da Bassano porta a Marostica, da Marostica a Bassano, comunque è a Marostica. Là ci facciamo l'appuntamento, aspettiamo fino al 20:45. Mi dispiace per le persone che ci hanno comunicato via internet, che sono arrivate dopo, sono arrivate più tardi, ma oltretutto abbiamo anche aspettato un po' di più.
Esatto, più del solito.
I campanelli là della discussione si sono formati, per cui abbiamo aspettato anche più del solito. E purtroppo alcune persone, insomma, non ce l'hanno fatta ad arrivare in tempo.
Però sì, casomai, se ora del 16 novembre, di venerdì 16 novembre, il sindaco dovesse appunto cambiare idea, ci dà la sala pubblica, il problema saranno risolti anche per chi arriva in ritardo.
Sì. Vabbè. Allora, parleremo di togliersi dal centro del mondo, e 12° dibattito del Crogiolo Stregone. Ricordo che i dibattiti erano programmati 19, e adesso diventano 20, perché avendo sdoppiato quello dell'arte dell'agguato diventa uno in più, insomma, ma non cambia assolutamente niente. Appuntamento allora per il 16 novembre alle ore 20:15 via Montello 66. Buon Francesco, visto che già è 15:30, noi siamo cominciato in ritardo. Andiamo avanti col pezzo.
Esatto, sì.
Allora, vi ricordo che l'altra volta, mentre stavo in trasmissione da sera e stavo leggendo Novalis, è saltata la radio, per cui questa sera riprenderò la Novalis e spero che Zeus non rifulmini la radio sentendo parlare di questi filosofi.
Beh, attorno ai Novalis, Novalis ha fatto l'inno alla notte e proprio si è oscurata la radio.
Sì, no, in effetti. Bene, invece noi partiamo di Plotino oggi, la settima parte, l'intelligenza è libera, l'anima può farsi libera, questo è quello che afferma il nostro amico Plotino. Accidenti, sei corazzato, Francesco?
Sì, non c'è problema.
È terribile questo, eh. Va bene, a proposito, questi pezzi vi ricordo che sono sempre sul Crogiolo del Male, su Geocities, no? E sia la parte di Plotino sia il Crogiolo del Male inizialmente erano abbastanza snobbati, perché la gente andava a vedersi il Gesù torturatore o la sottomissione del Vangelo di Giovanni, era un po' più. Adesso invece sta cambiando completamente, cioè stanno snobbando il Gesù torturatore e stanno andando a leggersi il Crogiolo del Male. Oppure
una cosa, devi ricordarti del nuovo sito?
Ah, giusto, non hai neanche detto, ho aperto un nuovo sito. Non ho neanche detto, ormai per noi è diventato... No, a parte scherzi, davvero, ho preso quattro pezzi che avevo fatto già per la radio, no? quattro pezzi che vanno a criticare delle posizioni del pazzo di Nazareth, ed è essenzialmente quel pezzo che riguarda la pederastia, quel pezzo che riguarda perché lo chiamiamo il pazzo di Nazareth, il pezzo che riguarda perché dove stava il tradimento di Giuda, e l'altro pezzo, quasi l'altro pezzo che non me lo ricordo più, no, non me lo ricordo, non ho importanza. E questi qua danno praticamente delle indicazioni sociali, no? Cioè danno dei riferimenti al sistema sociale, cioè a quello che noi non vogliamo nel sistema sociale. Siccome non possiamo dire noi altri vogliamo fare l'evoluzione, no, col cavolo. Noi sappiamo che alcune cose vanno spostate, cioè noi non ci piacciono alcune cose, e allora partendo da quello che è la visione dei cristiani e le imposizioni che i cristiani hanno fatto nel sistema sociale in cui noi viviamo, diciamo queste cose vanno spostate, cioè queste cose noi come pagani politici non le accettiamo. Ecco, e praticamente quel sito va a dire queste cose che noi non vogliamo. Per cui tenete presente che ha una caratterizzazione sociale molto alta, proprio partendo dalla critica di quello che è alcuni passi dei Vangeli ufficiali. E questi passi si sono quelli che indicano Gesù di Nazareth come un povero pazzo, un povero demente. Quello che è la pratica della pederastia nella Chiesa Cattolica come imitazione del pazzo di Nazareth. Quello che è Giuda e l'altro, porca miseria, sai che non me lo ricordo più.
Ma comunque lo leggeranno su internet.
Sì, se lo leggeranno comunque. Vabbè, questo qua lo trovate su Xum all'indirizzo https://members. xum.it/fedpagana/index.html.
Anche se solo Fed Pagana ci caschi sopra lo stesso.
Sì, ma il problema è che non l'ho ancora linkato, cioè non l'ho ancora messo, ho messo soltanto in Federazione Pagana, cioè ho fatto il link. Non sono riuscito a farlo in giro, comunque lo troverete, tanto ne parleranno tutti.
Sì, poi faremo anche l'annuncio, poi al limite lo metteremo anche sulle varie mailing list che abbiamo, casomai nei bookmarks, in maniera tale che uno arriva alla mailing list e trova l'indicazione del sito e faremo un po' di pubblicità su internet, come
comunque,
sempre.
Questo qua ha una funzione precisa, diciamo, come sito, cioè alcune cose che si possono rimuovere anche fin da subito, tutto sommato, che non, cioè, basterebbe che il sistema sociale cominciasse a guardare un po' il proprio futuro, cioè noi in fondo per noi il futuro è prezioso e dobbiamo lasciare un futuro migliore di quello che abbiamo trovato. Questo è il principio, è il messaggio, diciamo così, del sito in se stesso. Oh, Francesco.
Partiamo con, comunque l'indirizzo l'abbiamo dato, poi man mano che verrà pubblicizzato insomma troverete l'indirizzo dappertutto.
Sì, tanto c'è tempo perché resterà anni. Ormai vabbè, c'è qualcuno che si lamenta che stiamo mettendo troppa roba, Francesco. Troppo lavoriamo. Lavoriamo troppo, lo sappiamo, sì, e nemmeno ci pagano.
E poi, a parte che il lavoro fa anche un bel po' di guerre.
Sì, oltretutto rompono pure le palle, incredibile. Bene, l'intelligenza è libera, l'anima può farsi libera. Questo era il titolo del pezzo di Plotino e vediamo come andiamo a commentarlo. Il pezzo, ed è sempre del sesto libro dell'Enneadi, ottava parte. Il concetto di bene che guida le azioni dell'intelligenza, vi ricordo che l'intelligenza è l'uno, cioè è il Dio creatore, la volontà creatrice, il concetto di bene che guida le azioni dell'intelligenza sono la base delle argomentazioni di Plotino. Che cos'è il bene? È necessario precisarlo per capirci. Il bene è il risultato delle azioni. Noi affermiamo che un'azione è per il bene quando ci poniamo come spettatori davanti a quell'azione e ne emettiamo il giudizio relativo. Il soggetto non guarda alla sua azione con gli stessi occhi dell'oggetto, ma esprime l'azione partendo da se stesso. Se l'intelligenza non ha bisogni e non ha tensioni, come dice Plotino, ed è sottratta da necessità, lo spettatore non può vedere le sue azioni né affermare che quelle azioni sono rivolte al bene. Le azioni possono essere giudicate rivolte al bene soltanto se esiste un fine riconosciuto dallo spettatore a cui le azioni tendono e che lo spettatore chiama bene, o se lo spettatore riconosce le tensioni, i bisogni e le necessità da cui le azioni provengono e deduce che quelle tensioni e quelle necessità inducono il soggetto, in questo caso l'intelligenza, al bene. Il bene non è un giudizio esente dalla relazione che l'azione costruisce nell'oggettività in cui si muove e per gli effetti che produce. Il bene non può essere attribuito a prioristicamente all'intelligenza se dei parametri d'azione noi non possiamo affermare che una probabile intelligenza si muove sempre e comunque per il bene al di là delle azioni stesse. Se così fosse, significa che abbiamo costruito una struttura di dipendenza del giudicante dal giudicato, dove il giudizio del giudicante non risponde a parametri oggettivi o a dei parametri predeterminati sui quali si possono fare dei confronti o ottenere delle argomentazioni, ma tutto deve tacere, in quanto ogni azione presentata, comunque presentata, è comunque attività e manifestazione del bene nella misura in cui proviene dall'intelligenza, cioè l'intelligenza sottratta dal giudizio. Questo modo di ragionare e di pensare e di presentare il problema non è corretto, infatti i cristiani lo faranno proprio, perché per esempio nessuno ha mai chiamato il Dio dei cristiani il macellaio di Sodoma e Gomorra, perché nessuno si doveva permettere di giudicare l'azione del Dio padrone. E questo concetto lo abbiamo anche in Plotino, in cui nessuno fa giudicare l'intelligenza. Non è corretto in quanto piega l'intelligenza dello spettatore alla manifestazione di un attore che comunque non recita, ma viene immaginato dallo spettatore stesso. Lo spettatore, prigioniero del proprio immaginario, nel quale chiude e comprime la propria azione, in questo tipo di formulazione vengono alzate le sbarre di una gabbia psichica in cui si imprigiona tutta la qualità del pensiero del soggetto e la sua possibilità di espansione nella vita quotidiana. Da qui la cortocircuitazione del pensiero di Plotino, quando Plotino afferma: l'anima dunque diventa libera quando senza alcun ostacolo tende al bene per mezzo dell'intelligenza. Ciò che essa fa per lui dipende soltanto dal suo libero arbitrio. L'intelligenza invece è libera per se stessa, mentre la natura del bene è di essere il desiderabile in sé, e per lui posseggono il libero arbitrio le altre cose, qualora possano o raggiungerlo senza ostacoli o possederlo. La cortocircuitazione è la tensione al bene per mezzo dell'intelligenza, però ciò che non fa per l'intelligenza dipende dal suo libero arbitrio. È concepibile per Plotino che l'anima combatta l'intelligenza ritenendola detestabile? Per Plotino questo non è possibile, in quanto fonte dell'anima e soddisfazione del bisogno dell'anima è l'appagamento dell'intelligenza che chiama bene. Solo che ciò che è bene è relativo all'intelligenza a cui l'anima deve tendere, non è relativo all'anima stessa. La cortocircuitazione del pensiero è porre delle condizioni a prioristiche al pensiero e dei paletti invalicabili quali presupposti dello sviluppo del proprio pensato. Ciò che non può disporre di libero arbitrio all'interno di questo schema è proprio l'anima. Essa infatti non dispone di un bene per se stessa, ma tende al bene che è riferito all'intelligenza, cioè al Dio padrone, la quale farebbe partecipare anche l'anima. Non esiste un bene dell'anima, ma esiste un bene dell'intelligenza al quale l'anima può partecipare. Dal momento che l'intelligenza, cioè il Dio padrone, non ha tensioni soggettive, non ha bisogni, non può nemmeno esprimere il libero arbitrio, la formulazione del libero arbitrio appartiene all'attività del soggetto che sceglie, spinto dai propri bisogni e dalle proprie tensioni, a scegliere i migliori adattamenti soggettivi nell'oggettività in cui vive, al fine di espandere se stesso. Il concetto di espansione in Plotino non esiste, esiste un ritorno dell'anima all'intelligenza, dove la necessità di ritorno dell'anima all'intelligenza è vissuto come percezione del bene da parte dell'anima e il suo raggiungimento è definito attività dell'anima per l'espletamento del suo libero arbitrio. È come se qualcuno dicesse che sto esercitando il mio libero arbitrio mentre ammanettato e con mitra alla testa vengo portato nelle camere a gas. Proprio perché Plotino sottrae l'intelligenza dalle tensioni e dalle necessità, sottrae anche libertà dalla descrizione che egli ne dà dell'intelligenza. Libertà è uno stato di trasformazione di un ente. Libertà noi la identifichiamo in un ente che passa da uno stadio ad un altro, rimuovendo gli ostacoli oppressivi che lo soffoca. Dal passaggio da uno stato ad un altro, noi individuiamo l'attività di libertà. Il primo stadio e il secondo stadio, vissuti dal soggetto, vengono definiti due stadi di verità, nei quali il soggetto manifesta la propria interazione col mondo partendo dai fenomeni che percepisce, intuisce e descrive nel mondo. Anche volendo, per assurdità, ammettere l'esistenza dell'uno, questa esistenza dovrebbe essere lo stadio di verità a cui il soggetto tende attraverso un processo di liberazione soggettiva, da cui la libertà è attività della coscienza di sé circoscritta che espande se stessa nell'oggettività inconscia. Plotino, assentore che l'uno potrebbe essere diverso da quanto immagina, e allora ecco usare l'immaginazione per immaginare la negazione del suo discorso. Egli non può accettare che la sua definizione di uno quale portatore di volontà, libertà e di intelligenza, usati come sinonimi dell'uno, sia messa in discussione, però immagina che qualcuno possa mettere in discussione che l'uno è quello che è per caso. E che, cosa ci dice Plotino? E che sia ciò che è non per se stesso, e che non possegga né la libertà né il libero arbitrio, e che non dipenda da lui il creare o il non creare ciò che è costretto a creare o a non creare. Questo discorso rude e imbarazzante distrugge completamente la natura dell'atto volontario e libero, e persino il concetto di libero arbitrio, come se le nostre parole, attenzione a cosa dice Plotino, come se le nostre parole siano state dette in vano e siano puri suoni di cose che non esistono. In questo modo si viene ad affermare che nulla dipende da nulla, ma persino negare che si possa pensare, o viene ad affermare e comprendere il senso di questa parola. Ma se il nostro avversario confessa che questa parola, l'uno, il Dio padrone, abbia un significato, diventa più facile confutarlo, perché il concetto di libero arbitrio si applica a quegli esseri ai quali, secondo lui, non si potrebbe applicare. In concetto non si preoccupa certo di esistere. In pratica dice: se l'uno non esiste, io sono nella fogna. Questo dice Plotino. E infatti, dal momento che non esiste il Dio dei cristiani, i cristiani sono nella fogna, cioè non hanno argomentazioni. Cioè, questo l'ha detto Plotino 2000 anni fa. Ma Plotino è una persona onesta, tutto sommato, no Francesco?
Sì, no,
per cui sapeva riconoscere i limiti dei suoi ragionamenti, a differenza
sì,
di...
Sì, beh, a parte appunto c'è sempre il discorso del dubbio, cioè che la sua è una speculazione puramente filosofica, di pensiero, e non vuole certo creare religioni, non vuole certo creare dogmi, ma di conseguenza, essendo filosofica, può essere soggetta anche a critiche e a nuove elaborazioni. Invece al contrario del monoteismo è la fissazione di una certa cosa.
Esatto, pertanto Plotino metteva in discussione, dice: se tu mi neghi a prioristicamente quello che io metto ad a priori del mio pensiero, chiaramente il mio pensiero non ha nessun valore.
Sì, ma però, diceva che tu puoi negarlo, di sì, conseguenza...
Sì, però se tu lo neghi, dice Plotino, io non posso più confutarti.
Esatto.
Cioè, la confutazione, io ti posso confutare soltanto se tutti e due pensiamo che esista un Dio. Mm-hmm. Se il Dio padrone non esiste, io non posso più confutarti.
Esatto.
Questo è il concetto.
Beh, è quello che pongono tutti quanti i monoteisti, che all'inizio... devi accettare l'esistenza, esatto, del Dio creatore. E quando tu gli dici questo, no, il Dio creatore non è mai esistito, non mai esisterà,
è una tua immaginazione,
esatto. Basta. E poi c'è il giochetto stupido che loro dicono: ma loro devi dimostrare a te che non esiste.
Invece la
prova deve essere a carico di te che fai l'affermazione,
sì. Guarda, cioè, che Kant ci ha lavorato parecchio e dopo averci lavorato ha detto: beh, io che ho confutato tutto, cioè che ho dimostrato che tutto è falso, io credo in Dio perché io voglio crederci.
Vabbè, è una scelta stupida, masochistica.
Non sarebbe stato finanziato Kant. Va bene, andiamo avanti.
Sì.
Plotino si è reso conto che il suo discorso è audace, forse anche un po' folle. Allora immagino un avversario che neghi la volontà creatrice come possesso dell'intelligenza, ma affermi che questa viene in essere, avvenga, e questo venire in essere avvenga per necessità dell'uno, e che quella cosa può fare solo quella cosa. In realtà, una scuola che facesse e affermasse questo toglie all'uno due cose fondamentali: il nous e la volontà. Questo non solo non è rozzo, ma è la descrizione della volontà alla quale Plotino sfugge. Sfugge che l'uno permea l'esistente, Sfugge che l'uno permea l'esistente, è la base di trasformazione dell'esistente, ma non ha nous, non ha volontà e non ha intento. Allora spieghiamoci questo qua. Nelle visioni degli stregoni esiste un uno, esiste un uno, cioè esiste un'unità che è alla base di tutto ciò che esiste, e ha anche un colore, ha anche una sensazione precisa. Pertanto io posso dire che esiste un uno, però quando io dico che esiste un uno come apprendista stregone, io vedo che quell'uno non ha volontà e non ha nous, non ha intelligenza, per cui a questo punto io non posso fare riferimento a quello, quell'uno non esiste, perché io, se io qualifico gli esseri viventi come portatori di volontà e di intelligenza, chiaramente trovando la base di tutte le cose, che è unica, perché tutto quanto è fatto di energia vitale, però non ha intelligenza e non ha volontà, e vedo che la separazione delle coscienze, degli esseri, degli dei e anche degli esseri della natura avviene proprio perché esprimono volontà e intelligenza, chiaramente non posso più catalogare quell'uno sulla stessa base, nella stessa categoria degli esseri dell'intelligenza. Cioè, non so se riesco a spiegarmi. Cioè, il Dio è caratterizzato dal fatto che ha volontà e intelligenza, o comunque ha volontà. Se sì. Non ha volontà, non è un Dio.
Che è capace di riconoscere il diverso da un ambiente esterno, esatto. O diverso dagli altri. E la materia prima, l'energia vitale, è uguale per tutti. Solo la trasformazione dell'energia vitale permette di creare qualcosa di diverso. Ma quella trasformazione non avviene esternamente, ma avviene perché sono capaci di una propria volontà,
esatto,
propria.
Perché ci sono delle trasformazioni interne, cioè il Dio non è altro che una, cioè il Dio, una coscienza, non è altro che una separazione di una frazione di energia vitale che diventa cosciente e si separa da ciò che è inconscio. Questo è il meccanismo. Per cui non esiste una volontà esterna che ordina la separazione, che regola, che programma, che fa le rinascite, fa le reincarnazioni, programma le trasformazioni, inferno, paradiso, eccetera. Questo non esiste assolutamente. Cioè, non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio dello spazio e del tempo, ma esiste semplicemente la qualità dell'esistente, che la chiamiamo energia vitale, proprio perché ha queste qualità intrinseche, di diventare consapevole di se stessa date delle condizioni che incontra. E qua non so le spiegazioni che vi posso darmi, mi vi posso dire che questo è ciò che avviene, ma chiaramente non posso dire né come né perché questo avviene. Io prendo atto che questo avviene. E qual è lo scontro che c'è fra noi e monoteisti? Perché noi diciamo che ciò che avviene, avviene per se stesso e per condizioni interne, per condizioni proprie, mentre invece i monoteisti vogliono delegare le condizioni di ciò che avviene a un ente esterno. È questo che noi ci scontriamo. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesco?
No, va benissimo.
Vado avanti perché è anche abbastanza lunghetto questo pezzo. Rozzo semmai è risolvere la trasformazione dell'esistente attribuendolo ad oggetti esterni e non attraverso l'espressione delle cose stesse. Proprio quando le coscienze di sé esprimono se stesse, separando la propria coscienza di sé dall'inconscio circostante, diventando consapevoli, esprimono nous, cioè intelligenza, intesa come capacità di progettare se stessi e di agire nelle relazioni con il loro circostante, esprimono volontà nelle loro azioni che sono legate all'intento universale, Eros. Proprio perché sono legate all'intento universale, quale risposta alle tensioni che da dentro se stesse spingono per l'espansione, si può affermare che sono rivolte al bene. Il bene, che in questo caso si sottrae ad ogni giudizio di ordine morale, in quanto sta ad indicare l'attività di Eros, spezzare le membra o sciogliere i legamenti, in altre parole, rendere liberi. Tutto questo discorso annulla premesse logica delle affermazioni di Plotino, dimostrando come le sue affermazioni altro non sono che proiezione dei suoi desideri soggettivi nei confronti dell'uno, e non si tratta di una ricerca nella quale costruire il proprio giudizio. Infatti Plotino afferma che dobbiamo costringere l'interlocutore a scendere sul nostro terreno, a confessare. Se l'interlocutore non scende sul nostro terreno, dice Plotino, noi siamo impotenti. Plotino non afferma delle cose che ricadono sotto i sensi, ma afferma delle preposizioni relative ad un trascendente, e per far questo deve necessariamente conquistarsi la complicità e la condiscendenza dell'interlocutore. Per Plotino l'impossibile è ovvio. Dal momento che Plotino è ingabbiato all'interno della concezione del potere di avere, per lui il venire in essere, quale passaggio dall'inconsapevole al consapevole, è impossibile. Deve necessariamente esistere qualcuno che crea. da qualcuno che crea, fa discendere tutti gli attributi che egli immagina. Quando Plotino afferma: perché è impossibile che qualche cosa crei se stesso e si porti all'esistenza? Nega l'ovvio, nega la capacità di separare la coscienza di sé dall'inconsapevole circostante, e lo fa perché è soggettato al potere di avere. Infatti per lui il concetto serve per, esso invece è fatto per conoscere quale essere sia schiavo degli altri, quale sia indipendente e quale altro non dipenda da altri ma sia di per sé padrone della propria attività. Tutto ciò appartiene in purezza agli esseri eterni, in quanto sono eterni, e a coloro che tendono al bene, senza incontrare ostacoli o già lo posseggono. L'assoggettamento di Plotino al potere di avere è totale, già è espresso nel concetto dell'uno, ma sottrae anche la capacità degli esseri di esprimere quello che sono e la loro ricerca di libertà. Nega in sostanza il potere di essere, che altro non è che la capacità degli esseri di determinare se stessi manifestando intelligenza, volontà e il bene. Tutto questo diventa oggetto di possesso dell'uno. Con queste premesse non abbiamo nessuno che crei se stesso, in quanto ogni se stesso è legato all'uno. Vedremo in seguito come Plotino risolva la questione, e abbiamo la necessità di Plotino di costringere l'interlocutore a confessare affinché gli consenta di sviluppare la sua logica. Date promesse fantasiose, si ha necessariamente una logica fantasiosa. Logica fantasiosa che porta Plotino ad una considerazione semplicemente allucinante, parlando dell'uno. Dice Plotino: ed è assurdo dire che egli non è libero perché crea conforme la sua natura. È come sostenere che la libertà ci sia soltanto quando Dio crei o agisca contro natura. Un essere che possegga l'unicità non è privato per questo della sua libertà, purché questa unicità non l'abbia a causa di un ostacolo esterno, ma sia identica alla sua stessa essenza, sicché egli quasi si compiace di se stesso e non possiede nulla che sia migliore di lui, altrimenti chi in tal modo raggiunge pienamente il bene sarebbe privato della libertà. Siamo compassionevoli. Dalle premesse fantasiose su cui si articola la concezione del potere di avere, ad opera di un uno in possesso delle capacità di agire nel mondo, si intende privare il mondo della loro capacità di agire per se stessi. Cioè gli esseri del mondo, privare gli esseri del mondo di agire della loro capacità di agire per se stessi. Si intende privare l'uno delle qualità intrinseche per cui, attraverso l'esercizio del libero arbitrio, l'esistente come noi lo vediamo, e anziché puntare lo sguardo verso il tempo che viene incontro, immaginiamo un passato partendo dalla fissazione della nostra attenzione su un presente che non vediamo. Quanto ci anima dunque e quanto ci spinge alla costruzione della nostra libertà. Le tensioni, i bisogni, i desideri manifestano la necessità di dilatazione di ogni coscienza di sé venuta in essere, che riconosce se stessa, nella sua azione, nell'oggettività manifesta la sua libertà. Questo processo di trasformazione soggettiva, che può in qualunque momento interrompersi qualora altri poteri, interagendo col nostro, lo sopprimono, è libertà degli esseri. Il fine a cui la libertà tende è la trasformazione della verità soggettiva con la quale gli esseri interpretano la realtà nella quale sono immersi. Il fine degli esseri noi lo possiamo immaginare come Eros, ma non possiamo conoscere la qualità espressiva, in quanto la qualità è il prodotto dialettico delle trasformazioni degli esseri. L'uno di Plotino è libero perché è padrone che possiede tutto e a cui tutto deve ritornare. In realtà l'uno non è nulla, in quanto privo di coscienza, consapevolezza, nous, volontà e intento. È portatore solo della necessità propria della sua qualità, qualità che, esistendo, permette a noi di voltarci indietro e di interpretarla. Non ci consente di usare l'immaginazione fuori da quello che siamo. E questo vale per Plotino, e purtroppo quello che non sapeva Plotino è quanto sarebbe stato utilizzato dai cristiani. Però Plotino è nobile, capisci? Quella è la differenza.
Beh, Plotino è sempre stato un grande pensatore. Sai, il problema è che logicamente, se il concetto, la discussione sull'uno rimaneva in campo filosofico o rimaneva all'interno di una cultura che era capace di generare altre manifestazioni, non era problematico, cioè non creava un danno, soprattutto perché si concepiva sempre la possibilità di intervenire e di modificare le cose, e soprattutto di non renderle deterministiche. di non renderle uniche, e di conseguenza ognuno dava in base anche ai suoi gusti, alle sue capacità, un contributo nella discussione, un contributo alla discussione che nel monoteismo questo non avviene. Perciò è l'avanzata del monoteismo in ogni campo che porta alla distruzione del mondo. Sai, il monoteismo purtroppo, quando si comincia a parlare di uno, si può sempre cominciare a numerare le cose. E il fatto che tu possa numerare le cose, le puoi sempre quantificare, le puoi sempre sottrarre, le puoi sempre contare, e ti poni il problema di misurare gli altri. Perché cominci a creare un metro di misura.
Ho sentito una volta dire che qualcuno, che l'uno è l'assoluto, e solo perché c'è l'uno può esserci il due. Però se uno è un assoluto e contiene tutto, come fa a essere il due separato dall'uno se il due è già contenuto nell'uno? E poi come può essere 1, 2, 3, 4 quando io ho 10 dita? E se la mia specie avesse cominciato a numerare in equazione binaria,
sì,
sarebbe 1, 0, 1, 0, 1, 0. Cioè esiste tutta una serie di assurdità, no? Anche di natura assolutamente illogica, che vengono spacciate come cose conseguenziali.
Ma il monoteismo è sempre una paura rispetto al mondo, perché cioè, se uno dovesse osservare la realtà, dovesse osservare tutte le dinamiche che ci sono, tutte le forze che interagiscono, tutte le manifestazioni dell'energia, non si porrebbe il problema di se esiste o non uno, si porrebbe il problema di come queste volontà che sono all'interno della nostra realtà, della nostra esistenza, possono interagire fra di loro, possono comunicare, o che legami si possono controllare o avere, o quelle cose che possono essere negative per noi o positive. Ma cosa succede? Che se uno è incapace e ci pone con paura di fronte alla molteplicità del mondo, deve trovare una giustificazione a questa sua povertà, deve cercare di sottrarre al mondo la sua manifestazione molteplice, e di conseguenza deve cercare di sottrargli la cosa più principale, che è la manifestazione, tramutandola in creazione. Esatto. Infatti, se tu la tramuti in creazione, hai la possibilità di svalutarla completamente, cioè in quanto dici tu non hai fatto niente.
Sì, è come quell'uomo che si è allenato per fare i 100 metri 9-9, si è fatto un mazzo tanto, eccetera, e lui dice io ce l'ho fatta, no, tu non ce l'hai fatta, è Dio che ti ha concesso il dono. Cioè, io mi sono fatto un mazzo così, no.
Sì, ma difatti c'è sempre il problema, cioè che il monoteismo non va mai a dire sì, il mondo è molteplice, cercate di comprendere questa realtà, cercate di comprendere, cercate di entrare in contatto di queste volontà. No, queste volontà sono sempre qualcosa di aggiunto, di attaccato, e soprattutto perciò vengono sminuite. Ma quando facciamo un lavoro di sottrazione, alla fine chi è l'entità entrare in contatto anche con gli altri? E allora, se noi vogliamo creare proprio della gente infelice, della gente che appunto che non sia collegata, che non sia capace di niente, dobbiamo svalutare completamente il mondo. E poi il monoteismo dà sempre questo concetto. E poi sai, c'è una cosa molto importante, e qualcuno ha fatto delle affermazioni dicendo quando si comincia a parlare di certe cose significa che queste cose sono messe in discussione. Cioè, se certe prassi di vita sono acquisite, sono accettate, nessuno andrà a formulare delle ipotesi, delle discussioni, a trovare dei principi, a trovare dei valori, a trovare delle motivazioni su queste cose. Cioè, ad esempio, se la libertà è una prassi di vita quotidiana e la libertà è un dato acquisito, non c'è bisogno di andare a discutere su cos'è la libertà, di andare a formulare dei principi, di andare a formulare delle tesi, di formulare qualcosa a danno o a favore della libertà, perché se la cosa è talmente scontata, talmente presa, talmente normale, logicamente non c'è bisogno di fare un'elaborazione teorica a favore o a contro. Questo avverrà nel momento in cui qualcuno ha deciso di togliere la libertà. Allora a quel punto, mentre a mancare un elemento vitale, si cominceranno ad andare a elaborare delle teorie sulla libertà. E soprattutto si cercherà sempre di dire che questa libertà può essere secondaria, ti viene data, non è necessaria, devi aver fede. Facciamo un esempio concreto su come avvengono queste cose. Ad esempio, noi facciamo molto discorso dell'impio nel monoteismo di quello che avviene rispetto alle donne, cioè nel senso che ci sono state dei dibattiti molto forti, lotte molto violente sul discorso se la donna potesse no avere dei diritti come l'uomo, se potesse vivere all'interno della società. Benissimo, questo è avvenuto perché il monoteismo ha tolto una prassi di vita, ha tolto dei comportamenti che erano quotidiani, che erano scontati, che nessuno si sognava di andare a contestare, che nessuno diceva sono assurdi, perché erano cose che appartenevano a tutti ed appartenevano alla cultura ed erano degli elementi fondanti, dei miti fondatori su cui nessuno aveva da discutere. È uscito, facendo un accenno anche all'attualità, un articolo sulla Repubblica il 21 ottobre e dice: la donna manager di 2000 anni fa, il nord-est, il miracolo viene da lontano. La sua bottega probabilmente era un vero atelier di moda, potente, ricca, forse single. La storia di Nerka, nobildonna vissuta a est nel III secolo avanti Cristo, stupisce ancora oggi. I veneti dell'antica Italia erano un popolo anomalo, come dimostrano le ultime scoperte. Cioè, era normale che questa donna fosse single, che avesse un potere economico. Ma nessuno nella società romana andava a discutere se fosse giusto o no che una donna potesse avere questo.
Cioè, c'era una polemica sui costumi fatta da uno scrittore, ma non mi ricordo più il nome, in cui, fra le altre cose, diceva, già lui allora, no? parecchi centinaia di prima di Cristo, diceva... non stupiamoci, fa, dei costumi degli altri popoli. Per esempio, fa, i greci potrebbero stupirsi che qui a Roma le donne vanno ai banchetti o vanno a teatro, cioè vanno a divertirsi. Sì. Ciò che in Grecia, per esempio, avveniva molto meno, cioè avveniva in maniera diversa. Per cui tenete presente che già a Roma c'era una società che riconosceva la persona.
Sì, sì, no, ma questo è anche significativo. E pensate, ad esempio, quando è stato dovuto combattere, ancora adesso si combatte, per esempio, per la condizione della donna. E quando si deve scrivere, quando si deve affermare, quando sembra molto più semplice dire tutti l'esistente, ma non il creato, tutto l'esistente ha dei diritti, e tutto l'esistente cerca di organizzarsi in una certa maniera. Tutto l'esistente vive in una situazione organica, cioè in cui cerca di interagire con gli altri. Cioè, il virus, se non ci fossimo noi, dovrebbe trovarsi qualcun altro con cui convivere, con cui svilupparsi.
Sì, virus e batteri vanno molto d'accordo.
Sì, cioè nel senso, di conseguenza nessuno concepisce la propria possibilità di sopravvivenza con la distruzione di un'altra specie. Cioè, se una specie scompare, questi non diventano autarchici, autosufficienti. Dovranno trovare un nuovo sistema in cui possono interagire con altre realtà, con altre forze, con altri ambienti, con altre nature.
C'è un esempio di questo, no? Che è molto divertente. Quando volevano debellare, fra le altre cose, il coniglio in Australia, non ci sono mai riusciti, no? L'ultima cosa che si inventarono fu di importare in Australia la malattia del coniglio. Non chiedetemi qual è, perché non me la ricordo più. Comunque è quella malattia che fa strage proprio di conigli a milioni. Bene, importarono, la malattia fece strage di conigli, ma fece veramente strage di conigli, finché non si creò un equilibrio. Cioè, la malattia, cioè i virus, i batteri, gli elementi patogeni che portarono la malattia, non potevano distruggere tutti i conigli, perché avrebbero distrutto anche loro stessi. Già il coniglio mise in atto delle risposte, no? Per difendersi, e si creò un equilibrio. Per cui, dopo che l'equilibrio è stato ricreato, i conigli ricominciarono a riprodursi. Per cui in natura non c'è mai la distruzione di un oggetto da parte di un altro. Può avvenire per condizioni particolari, ma poi la ricresce.
Sì, ma non è che il fatto che un elemento all'interno della natura, una volta che distrugga un'altra specie, dice: beh, sono autosufficiente, non ho più bisogno degli altri, perciò. Cioè, deve trovare una forma di sopravvivenza che è legata sempre a un rapporto, cioè che può essere positivo o negativo, con un'altra specie. Cioè, noi abbiamo la dimostrazione della vita, che è un continuo contatto. E d'altronde il monoteismo questo non l'ha mai compreso, ma anche se soprattutto il monoteismo va a attaccare l'esistenza dell'uomo e discute sul discorso della fede, e soprattutto cosa fa? Si impunta sempre al dover insegnare qualcosa e non a conoscere qualcosa.
Sì, imporre qualcosa più che insegnare.
Sì, beh, dice l'insegnamento della fede di Dio, cioè nel senso, cioè, in quel senso parla dell'insegnamento della dottrina cristiana. Sì, sì, sì. Ma d'altronde sai che differenza c'è tra le scuole coraniche e gli oratori
allora,
attuali?
I talebani li chiamano studenti di teologia musulmana, in realtà sono degli ignoranti spaventosi, cioè sono dei poveri contadini.
Sì?
Che l'unica cosa che fanno è quella di leggersi il Corano, Poi figuratevi qual è il loro livello culturale, il loro livello intellettuale.
E qual è il livello di contestatori cattolici che si legano solo alla Bibbia e ti fanno le polemiche, esatto, se tu contesti la Bibbia? Dov'è la differenza sostanziale?
Esatto, stessa cosa. In Pakistan, per riuscire a
fare... Dov'è la differenza, ad esempio, con gli Stati Uniti, che esiste la cintura della Bibbia in cui si dice che la Bibbia è il fondamento di tutto?
La Bibbia è il fondamento, allucinante. Allucinante. Comunque in Pakistan, per riuscire a fermare questi, hanno dovuto cominciare a far insegnare inglese, internet e altre cose.
Sì, no, ma vedi, soprattutto
impresa.
No, beh, vedi, soprattutto la cosa che è proprio fondamentale è sempre questa, cioè nel senso che ogni cultura che non sia monoteistica fa sempre da cerniera con un'altra cultura, cioè nel senso che riesce a mantenere una propria dimensione e non ha nessun problema nell'entrare in contatto con altre culture, perché si rende conto che non è possibile, all'interno di chi ha un proprio spirito di libertà, che ha una propria cultura, una propria dimensione, una propria conoscenza, non è possibile l'annientamento culturale. Di conseguenza, ogni cultura, se tu prendi tutte le culture del passato, dell'antichità, facevano da cerniera con altre culture e nessuno ne veniva distrutta, anzi si andavano a formare delle nuove culture, si andavano a fare delle nuove elaborazioni, delle nuove affermazioni, delle nuove manifestazioni, si cercava di fondere o si creava dalla fusione, si cercava di creare qualcosa di nuovo, cioè, ma erano le società che lo facevano. Nel monoteismo questo non è possibile, perché si devono creare delle barriere che sono rigidissime. Perché? Perché il problema è sempre, si parla dell'a priori, cioè si deve dare per scontato che esista un qualcosa che non esiste, e se tu contesti questo, tutto il tuo sistema all'interno del monoteismo viene a crollare. Allora, di conseguenza, c'è sempre la paura dei contributi che ci possono essere dalle altre parti, perché se tu hai una tua cultura e sai che la tua conoscenza, la tua capacità, la tua mentalità, la tua storia ti permette di comprendere l'ambiente che ti è attorno, di comprendere le energie che si vanno a manifestare, non hai problema, anzi vai a ricercare di qualcos'altro, che sai che in base alla tua capacità, alla tua tecnica, ti permette di impossessartene e di utilizzarlo. Difatti, ad esempio, un'altra notizia che appunto è bella, ad esempio, e che logicamente fra una cosa e l'altra faranno sparire, basta pensare che quella guerra con l'Iraq, quanto patrimonio archeologico dell'Iraq è stato distrutto, che era appunto una dimostrazione chiara di come civiltà che non hanno il monoteismo sono capaci di elaborare delle culture gigantesche. E ad esempio c'è stato un articolo sul Corriere della Sera del domenica 21 ottobre, dice: fa bellezze afghane, 4.000 anni prima del Burka, nell'antica Batriana fiorirono civiltà che fecero da cerniera culturale tra Oriente ed Occidente. 20 anni di guerre, la furia con la casta dei talebani, i bombardamenti in corso fanno temere per la sorte del prezioso patrimonio storico e artistico dell'Afghanistan. Cioè, rendetevi conto che logicamente, se si pensa sempre che le cose si devono essere affrontate con la violenza implica sempre la distruzione totale. E le guerre sono esistite, le guerre sono diventate un problema quando il monoteismo ha concepito la distruzione totale. E questa distruzione totale avviene perché c'è uno scopo di perdicazione. Cioè, voi vedete anche l'esempio più terrificante che noi abbiamo, il più misero, del Gesù Cristo in Occidente. Cosa cavolo ha portato come conoscenza e come viaggio? Cioè, lui ha percorso quei bassi fondi della Palestina e gli ha fatto cosa per solo per portare la fede. Quale conoscenza ha dato?
Una sottomissione a se stesso.
Sì, ma non ha portato né conoscenza né informazione, e soprattutto ha cercato sempre lo scontro, soprattutto ha cercato sempre gli altri, perché non mi riconoscete, cioè la pretesa che gli altri, che hanno una cultura, che hanno una storia, che hanno una civiltà, che
non si mettevano in ginocchio,
chiedessero, spiegami perché io dovrei fare questo. Logicamente, finché questa storia, che poi è una storia, probabilmente, sai, è esistito effettivamente qualche tipo pazzoide.
Ah, era pieno. Censo riferisce che la Palestina era piena di sta gente.
Sai, e aveva questi comportamenti, finché sono esistite società che sono state in grado di concepire questo non pericolo, logicamente la cosa rimaneva circoscritta. Ma nel momento in cui il monoteismo ha avuto in mano il potere militare, si è arrogato di rappresentare qualsiasi cosa, ha cominciato a distruggere chi dimostrava l'inesistenza di questo Dio, e logicamente la cosa più semplice è sempre l'annientamento totale dell'altro, probabilmente è la cancellazione di qualsiasi cosa, e di conseguenza il passato deve essere cancellato completamente e deve essere costruita una storia fasulla, che è la storia del Cristo, e d'altronde si comincia a numerare anche in questo senso. Ma anche perché il monoteismo ha sempre un problema di distruzione di qualsiasi capacità delle persone, anche individuale. E faccio un esempio di, sempre di attualità. Ultimamente si parla di Caravaggio. E allora è venuto fuori appunto alcuni studi, sai, il Caravaggio, che ha avuto vari problemi, varie situazioni pericolose, che ha avuto tutta una serie di cose, è stato ucciso e così via. E viene fuori che non era accettato perché usava tecnologie eretiche. Come se lo strumento, e c'è uno studioso che lo va a affermare, come se lo strumento che tu utilizzi sia eretico o no. Cioè, renditi conto, cioè non si fa, dice la persona, no, il fatto che tu utilizzi degli strumenti che ti hanno promottato una certa conoscenza, queste tecnologie che dicono che tu ti devi arricchire per poterle utilizzare, che devi studiare, che devi pensare, niente, è eresia. E questa è l'eresia ed è tutto quanto quello che avviene nella nostra cultura occidentale uniformata al monoteismo.
Ricordi che il simbolo dei medici è il bastone di Esculapio ed è il bastone, il bastone che Hermes butta in mezzo ai serpenti. Prima col cattolicesimo si poteva nemmeno curare le persone per non interferire nella volontà di Dio. Per riuscire a curare le persone è stato necessario riprendersi quelli che erano dei principi che erano molto antichi. Se non si riprendevano quei principi, chiaramente nell'epoca moderna, nemmeno le persone si potevano curare. E che già noi parlare di curare è una roba che da fuori di testa, perché noi parliamo sempre di prevenire, perché la vita è sfida, la vita non è dolore. Però per dire, solo per curare è stato necessario riprendere dei simboli che erano pagani.
Sì, ma vedi, un'altra cosa che contraddistingue, parlavamo appunto del discorso della violenza iconoclasta. La violenza della distruzione delle immagini è comune anche a qualsiasi monoteismo, perché si rende conto che non è possibile raffigurare questa divinità che non esiste. E seconda cosa, la raffigurazione avviene sempre tramite le capacità dell'individuo. Allora, di conseguenza è l'individuo, cioè non esiste la rappresentazione della divinità del monoteismo che possa essere oggettiva e incontestabile. Perciò si vanno a sviluppare le guerre sulle immagini, sulle rappresentazioni. E tornando sul discorso di Caravaggio, c'è questo Peter Robb dice, fa, perché l'avrebbero provocato? Perché i suoi santi e le sue madonne erano troppo terreni in un periodo in cui la controriforma esigeva un'esaltazione della spiritualità. Cioè, rendetevi conto che di fronte alla capacità di un artista si va a criticare e si va a fare un discorso da gente che non ha nessuna cultura, che l'unica cosa che è capace di fare è la capacità di dire io rappresento e posso interpretare la parola di un Dio cristiano e monoteista che non è mai esistito. Ma anche perché ogni volta che noi diciamo abbiamo la necessità di raffigurare le cose, e d'altronde noi viviamo in un mondo di immagini, e il mondo delle immagini non può essere soppresso perché sarebbe la soppressione della nostra esistenza, e qui interviene la capacità individuale di vedere le immagini, di trasmettere. Sì,
vuoi va che... bene, diamo via telefonate.
Sì, anche allora, siamo parecchio avanti.
049 700 700, 049 700 838. Io sì, vi ricordo sempre i dibattiti di Marostica. Pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao. Ciao.
Presto. Allora, mi facevo una riflessione, dicevo, ma se l'universo, il mondo, i pianeti, la Terra li ha creati Dio, no?
Non li ha creati.
Stando al ragionamento dei cristiani, dai. E Dio chi l'ha creato? Allora loro ti dicono che Dio non l'ha creato nessuno, lui è sempre esistito. Però, questa affermazione bisogna confrontarla col fatto che loro dicono anche che Dio ha creato dal nulla. Quindi vuol dire che quel Dio che loro dicono di conoscere tanto bene esisteva sotto forma non si sa come prima della creazione, per cui se Dio esisteva prima della creazione non c'era né spazio né tempo, niente, né materia né energia, niente. Quindi che concetto hanno loro di quel Dio là? Che praticamente se lui non è stato creato da nessuno e si è creato, quel Dio deve comprendere in se stesso la possibilità di fare se stesso dal nulla.
E questo è quello di Plotino che abbiamo letto anche prima.
Ecco, cioè se io ho la capacità di creare qualcosa dal nulla vuol dire che in me possiedo la possibilità di avere a mia disposizione sia la creazione, sia l'esistenza e sia la non esistenza. Quindi in Dio, se i cristiani vogliono essere coerenti con il loro ragionamento teologico e filosofico, devono accettare un Dio dove è presente in Dio contemporaneamente. Senti, l'esistente e non esistente.
Ma che c'entra la fede con il ragionamento?
No, siccome
nella fede si crede e basta.
Ecco, siccome che loro sono, esatto, ma siccome loro sono ancorati al discorso di una fede che è anche dimostrabile con la logica.
Ma la logica vale per tutti.
Hanno detto che la fede è senz'altro una conseguenza della ragione, della razionalità.
Sì, della ragione sì.
Non
ma
è
della
incontrato.
Cosa peggiore della ragione.
Sì. Solo che loro
poi, vogliono ripeto, la logica non è uguale per tutti, eh.
Beh, d'accordo, ma però se ti accorgi, se tu guardi, visto che hai nominato la Bibbia, Francesco, Adamo ed Eva è stato castigato da Dio nel paradiso proprio perché loro volevano la conoscenza. Quel frutto non è stato un atto di disobbedienza. Dio lo ha affermato, stanno sempre i racconti mitologici naturalmente, che però insegnano, perché quelli che hanno scritto la Bibbia hanno sempre detto, hanno ammonito l'uomo con quelle prime pagine del Genesi a dire: uomo, stai attento perché tu hai un cervello, hai un'idea, hai un pensiero, ti fai delle domande. A un certo punto devi fermarti, non puoi andare troppo avanti.
Ecco, adesso è diventato come uno di noi, che
eccolo,
non mangi dall'albero della vita eterna.
Ti ricordi? Bellissima, sì, guarda, veramente perfetta sta cosa. Però dico io, l'uomo, le religioni hanno tentato di fare, l'uomo, la razionalità, l'intelligenza, il pensiero dell'uomo, la religione ha tentato in tutti i modi di frenarlo, però la religione è la prima che sa che questo processo, questo tentativo non è possibile con l'essere umano. Puoi farlo col mondo animale, con le piante, tanto è vero che nella Bibbia è scritto che Dio ha detto che l'uomo deve dominare sulla natura, sugli animali, e dando questo diritto all'uomo, l'uomo ne ha fatte di tutti i colori e ne sta combinando anche adesso di tutti i colori, tanto che può arrivare a distruggersi. E io dico, conseguenza, che quello che è scritto nella Bibbia prendiamolo con le pinze, perché guardate che ne paghiamo anche
dopo.
Prendiamo
tutta la Bibbia.
Non prendiamo niente,
prendiamo le pinze.
No, voglio dire che a uno che vuole,
sì.
Ecco, che vuole razionalmente anche avvicinarsi alla Bibbia per tirare fuori.
No, mai avvicinarsi alla Bibbia, contamino, non ci peggio delle antracce, è peggio delle antracce.
Ecco.
È più facile sopravvivere all'antracce che alla Bibbia, dai.
Ecco. Per cui dico, la religione è stata, secondo me, fino adesso un tappo veramente a quella che è la profonda esigenza.
Però vedi, Marco, vedi.
Ti brucia, Marco.
Eh?
Brucia,
eh?
Lo so. Lo so, però vedi, è insito nell'uomo. Dopo una domanda farsene un'altra, è una conoscenza, ha bisogno, vive, si alimenta di
questo. Tante domande, ma un infinito numero di domande non dà mai le stesse risposte a volte.
Lo so, però vedi, io alle volte comincio a farmi una serie magari di riflessioni eccetera, e mi accorgo che quando vado un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, quindi cercando di entrare nel nocciolo del discorso, del senso della vita, perché esiste? Perché per esempio, se tu ti fermi e cominci a dire, ma perché esisto? E invece non esisto.
Perché non vivi invece?
Questo, guarda che questo tipo di domanda è frutto del condizionamento educazionale.
Ma perché non vivi?
Sì, lo so.
Ma tu vivi lo stesso che ti poni questa domanda.
Esatto.
Cioè, la vita va avanti lo stesso.
Esatto, ma io addirittura penso che sia speculare nella nostra esistenza anche una realtà di un non esistente. Cioè, se sta in piedi, se c'è un equilibrio che tiene in piedi tutto e c'è la causa e l'effetto, anche l'esistente deve avere per contrapposto un non esistente, me lo spiego così io, perché penso che sia, sì, guarda che c'è sai che la materia è frutto di una serie di in fisica, materia e antimateria si sono scontrate, noi esistiamo per il risultato del fatto che qualche particella di materia è riuscita a scappare a questo annichilimento. Quindi c'è questa realtà di fondo che tiene in piedi l'universo.
Sì, sì,
però
io non ci farei molte fantasie sulla nostra vita con
neanche
questo.
Vabbè,
ci farei il lavoro scientifico, sì, questo
è anche pericoloso, ma mi rendo
conto. Poi il lavoro scientifico è molto teorico, cioè parte da un presupposto di essere.
Sì,
prena.
Ma voglio dire, dare così per liquidato e con poche parole, insomma, sto Dio dei cristiani che ha fatto il mondo, ha creato come se fosse un gioco e poi te lo dipingono lì, sto uomo vecchio con la barba bianca.
E questo è Zeus.
Ecco, probabilmente è tanta mitologia che dal paganesimo è passata alla religione cristiana. Ciao, vi saluto.
Ciao.
No, Marco, io capisco tutte quante le risposte che una persona si dà, no? Però molte di quelle risposte sono frutto anche di escamotage che noi abbiamo, non tanto di ragione, perché un conto è la ragione degli illuministi e un conto è come noi usiamo il termine ragione. Nella ragione ci sono anche i fantasmi, ci sono anche le follie, ci sono anche le allucinazioni, fanno parte sempre della
ragione. Ma io dico sempre, data che noi esistiamo, cosa ne facciamo della nostra esistenza?
Pronto? Pronto?
Sì, io dico sempre, sì? Dato della nostra esistenza.
Buongiorno.
Ecco, io volevo dire che c'è un po' di confusione, perché praticamente Dio non ha detto che devono distruggere.
Dio non ha detto niente perché non esiste.
Ma non è mai esistito, ma non ha mai detto niente.
Ma quello che è esistito. Detto,
no, se tu dici che Dio ha detto qualcosa...
Scusa, però che Dio ha detto che tutto è in funzione...
Allora, facci chiamare da Dio che parliamo con Dio.
Ciao. Ma è possibile che sia ancora a sti livelli? Dio ha detto, ci hai parlato tu con Dio? Voglio sapere io.
Noi siamo 5 anni qua e non ci ha mai chiamato una volta. Pronto? Ma stai proprio un disgraziato, cioè veramente. Pronto? Lo trovo assurdo che la persona venga a fare l'affermazione
adesso,
che...
adesso vi comunico tutte e due. State attenti allora.
Ciao.
Ciao. Dicevo, intanto chiedo perdono al Caravaggio e a tutti quelli che sono stati martirizzati veramente dalla Chiesa, perché tutti gli artisti, proprio tutti, e li prendo tutti, devono avere il lutto di quelle frustrazioni date sempre da Mater Ecclesia, via che certi che avevano le palle, che veramente quelli hanno lavorato secondo la loro visione e basta. Allora, per quanto riguarda la realtà, la realtà è quella che è. Io vivo nel mondo del possibile, faccio le cose possibili, quelle impossibili le lascio a quelli che vogliono.
Noi viviamo nel mondo delle cose che possiamo fare, che vogliamo fare.
Esatto, foggio, faccio con le mani quello che posso fare, tutto il resto è un'utopia. E proprio veramente mi rivolgerei verso i credenti, ma veramente non sono credenti, perché uno che mette in dubbio il circostante, ditemi quanto può credere quello lì. Proviamo a pensare. Uno che si guarda attorno e che comincia a pensare il perché del perché, quello impazzisce e rimane lì, perché io vivo un segmento infinitesimale dell'essere che sono 100 anni, va bene, sono 100 anni. E cosa sono? Ho la presunzione di dire è stata così, così, così e così. Grazie. Cioè, non so se riesco a spiegarmi. Io trovo che sia un'utopia veramente,
sì, infatti,
tremenda. Cosa me ne fotte di come è stata fatta e non è stata fatta? Io vivo questo momento, godo questo momento, ho gli animali che mi soddisfano, che mi aprono veramente, gli animali come le piante e tutto il resto circostante. Amo veramente quello che mi è vicino e che mi dà, amo le cose soprattutto e non le parole, i pensieri. E tutto il resto, cari, ve li lascio, poi altri i vostri paradisi, i vostri inferni. Cioè, la realtà è quella che è, punto. Io non ammetto, non aggiungo e non tolgo niente.
Ok.
Vivo quello che sto vivendo.
Giustamente.
Perfetto.
Ciao.
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 Ciao. Scusa un attimo, fammi sapete cosa vuol dire offendere? Cioè, io cosa sto parlando, cosa sto dicendo a Pastoraglio? Che il Dio dei cristiani non esiste, che è una truffa, che è un'imbecillità, che serve soltanto per stuprare le persone? E voi mi telefonate a me dicendomi Dio ha detto. Io ho capito che a voi vi piace tanto insultarmi, ma vi rendete conto cosa fate almeno?
Sì,
cioè, io capisco che tu vai dal prete e dici Dio ha detto, no, Dio ha detto, e vi scordate fra di voi. Ma io che vi dico che non esiste, che è una truffa, che è un imbroglio, che è una cazzata, che è un'infamia, venite a me a dirmi Dio ha detto. Cioè, questo non è insultare, mi dite voi che cos'è insultare.
Sì, ma è veramente anche...
Pronto?
Un certo senso... E stupidaggine verso la vita, anche verso l'intelligenza.
Pronto? Ciao.
Ciao.
Però, come ti chiami tu?
Ah, non lo so, come mi chiamo?
Beh, insomma, però mi manca della filosofia del perché, del per cosa e del per come, migli no, scatole piene, perché non occorre che mi la spiega nessuno, che mi avevo capito da tanto, mi sono... Questa filosofia del perché, dove devo finirla? La smai finia? Chi va a insegnarmi la mia filosofia? Nessuno? Perché mi ha capito da me stessa? Questo perché, per cosa? La filosofia dei preti è 100 anni fa, così.
Esatto.
È vero?
Esatto.
Mi noto, giunfo, sentito tutto il dì, perché è successo? Perché doveva? O perché non doveva? Beh, mi... Bala, sono ancora deficiente, ma non mi va mai a testa ascoltate robe qua. E se robe che capivano altri subito, sino quelli che mi spiega nessuno, non avevo un cervello grande fa una casa per capire le robe. Mia, penso così.
No, ma è pienamente
certa filosofia che avrai fatto e metta, la sua sentila, e io la verità.
Va bene così.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. Giustamente l'ascoltatrice dice, fa, ma perché io devo vivere con i perché? Pronto? Io vivo e basta.
Ciao. Pronto? Dai, dimmi.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Dimmi, dai.
Ciao, grazie. Dunque, mi vuol dire che la parte che i favoriti di questi giorni qua, che è inaccettabile, quella della sopraffazione, del monoteismo, il fondamentalismo ebraico, che fa che sia e sia i prediletti al mondo e che spacca il corpo a tutti in tutto il mondo e tutte quante società che di commercio vuole essere davanti, vuole essere paroni che li chiamano al culo, cose inaccettabili, cose che sì, roba del patto di Nazareth, patto di Mosè, patto di Abramo, cose che se davanti non ci rendiamo conto che dobbiamo fare con dei matti, che quando gli predica in pulpito i matti, non andremo mai fuori, perché come ho detto questa mattina Cristo è il compagno di tutti i matti, di tutti gli ebrei. È detto che per 70 o 100 anni c'era sta pace in Germania perché ha fatto poesie. Ma non i matti, che sia il fratello che dice che è matto, che sia la società quando che predica in pulpito, quando che convince la gente di apazia, di copare la gente, di massacrare, di sparare la vista, chi banditi hai, fatti così chi banditi ha.
Va bene.
Per esempio mi stamattina sono andato a fare la denuncia di come si chiama, quello che si Northland, come si chiama, beh, quello che si denuncia adesso. E allora mi ha detto che per l'agricoltura non così mi ha capito i verti, per chi ha detto bisogna scrivere se si va a ritirare o se si va a sa, cioè uno che ha la pensione non può più fare nessuna attività, è come se uno fosse matto e cammina i bassi per lavorare. Allora ne puoi mia lui a canciare, ma lui li vuole la soddisfazione, li vuole colpire, li vuole rovinare, li vuole sempre vincere. Io ho sempre la mania sulla testa, io voglio colpire i padroni di casa, io voglio colpire.
Dobbiamo chiudere, Alessandro. Ok? Ciao, dobbiamo chiudere, ciao.
Allora chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 a Francesco.
E ricordate sempre che su internet trovate tutto in abbondanza.
Tutto in abbondanza. E ricordatevi i dibattiti che facciamo.
Va bene, ciao a tutti.
E risentirci alle ore 19, ciao.